Buonasera, grazie per essere qui. Sono Lorenzo Gigotti, faccio parte della redazione di Neonot e vi presento Maria Antomalis e Selene Pascarella, che ringrazio per essere qui. Maria non ha bisogno di presentazione, immagino siete qui per ascoltarlo dal vivo live. Selene Pascarella è giornalista e scrittrice. Lascio a voi la parola per presentare questo libro. Ci sarà poi subito dopo un firmacopie fuori, quindi vi invito a partecipare. Grazie.
Grazie.
Ci siamo? Grazie a tutte. Funziona? Mi sentite? No. Perché l'ho spento. L'unica cosa che mi avevano raccomandato di non fare. Non si accende più. Ti chiedo scusa, l'ho fatto subito. Ok, grazie a tutte e a tutti di essere qui. Maria Antomalis non ha bisogno di presentazioni, però io vorrei spendere un minuto per raccontarti un po' chi è venuto oggi a vederti. Mariano è un performer del meraviglioso, un seguitore del fantastico, un estremo lottatore contro il binarismo sotto ogni forma, che sia di genere o narrativa. Io vi chiederei, oggi siamo in una cornice molto aliena un po' dalla meraviglia che poi tutti veniamo qui a seguire perché parliamo di nazioni e di libri, però vi chiederei di staccare un attimo dalla cornice super organizzata che abbiamo qui tutti intorno e cercare di tagliarci uno spazio un po' separato, di fare un passo indietro come una delle protagoniste del libro che sbircia dalla sua benda e attraverso questi piccoli inganni cerca di costruire una realtà alternativa. Vi chiederei, prima di cominciare questo percorso, di fare un piccolissimo gioco, chiudere tutti quanti gli occhi, visto che parliamo di magia. Vi chiederei di immaginare di essere all'interno di un teatro, agli occhi aperti, l'ho vista, di un teatro con le luci spente, tranne il palco. Sotto un fascio di luce c'è un uomo magnetico, elegante, che è venuto a portarci una promessa per un viaggio. Se io dovessi chiedervi, chi è questo uomo? Cosa fa? Cosa mi rispondereste? Buttatevi. Qual è il suo mestiere? Ha in mano una bacchetta, è vestito tutto di nero. Che mestiere fa? Non ci prova nessuno?
Il mago.
Fa il mago, ok. Questo è l'immaginario che noi abbiamo. Su quel palco, da qualche parte, un po' nell'ombra, c'è anche una donna. Una donna, anche la bellissima, ovviamente, come da prassi. Una donna vestita in abiti molto più succinti. Una donna che sta per entrare all'interno di una scatola, di una cassa magica. Se io dovessi chiedere a voi cosa sta per succedere a quella donna, voi che cosa mi rispondereste? Qual è il destino? Cosa andremo a vedere? Cosa ne sarà di lei sopra quel palco? Nessuno? Io ho visto...
Verrà tagliata in due.
Questo è l'immaginario classico, no? Che noi abbiamo del mentalismo, di come funziona lo spettacolo, di quel tipo di magia, di illusionismo, e di qual è il destino della donna che viene coinvolta sempre come oggetto ornamentale, come partecipante che va utilizzata, che è nelle mani di chi viene a meravigliare, e lo fa anche attraverso una forma di violenza estrema che tutti quanti siamo pronti ad accogliere come se facesse parte del gioco. E una violenza che verrà cancellata come per magia alla fine dello spettacolo e ci lascerà lievi, leggeri, nonostante la brutalità del gesto e del percorso. Il viaggio che ci propone Mariano all'interno di questo libro bellissimo che è Incantagioni è appunto un viaggio alla scoperta di percorsi che sono in grado di sovvertire questo immaginario, di farci capire perché questo immaginario per noi è scontato e da dove viene, come si è strutturato. Se per le donne che hanno attraversato questo territorio straordinario tra magia, inganno e mentalismo c'è stata mai la possibilità di avere un destino diverso, perché sono esistite delle donne che hanno provato a scardinare questo immaginario e questo meccanismo, e sono appunto le sei donne che vengono presentate nel libro. Io prima di partire vorrei chiedere a Mariano di fare una specie di piccola micro lezione su cos'è il mentalismo, ok? Prima di addentrarci nel viaggio. Uso le sue parole per definirlo, è lo spazio ambiguo tra scienza e ciarlataneria. Ciò che non è impossibile, ciò che rimane quando hai scartato tutto, quello che è verosimile e quello che non può assolutamente cadere è il mentalismo. Ce lo racconti prima di partire, grazie.
E un applauso anche a Marianne.
Grazie per questo esercizio di immaginazione che è proprio alla base del mentalismo. Tutte e tutti siamo a conoscenza di che cos'è l'illusionismo. È facile immaginare Silvan che fa apparire la colomba, sparire la moneta, trasferire un fazzoletto da un tubo di carta di giornale all'altro. Quando vediamo Silvan agire sappiamo che le leggi di natura non sono state violate. C'è un trucco, lui lo ammette, ha sempre dichiarato di non possedere poteri paranormali, ci dice soltanto: io vi sto ingannando, lo faccio per il vostro divertimento, vi chiedo di sospendere l'incredulità e se lo farete, io sarò abbastanza bravo da non farvi vedere il trucco, assisterete a qualcosa di apparentemente impossibile, ma illusorio. Si chiama illusionismo per questo. L'illusionismo ha figliato una sottocategoria che rifiuta la categoria dell'illusione e che si propone come mentalismo, e quindi se voi assistete a uno spettacolo di una o di un mentalista vi diranno: io non faccio illusionismo, quello che faccio non è un'illusione, porto all'estremo le doti della mia mente per produrre qualcosa di apparentemente impossibile, ma che in realtà è possibile perché si colloca in una zona di confine della scienza e delle possibilità che sono, diciamo così, sul confine delle conoscenze. Quindi, durante uno spettacolo di mentalismo, il mentalista o la mentalista legge nel pensiero, prevede il futuro, riesce a leggere dentro i libri chiusi, vede a distanza, vede anche il futuro, lo dimostra con carte, con bigliettini chiusi in una busta, con libri e materiali di facile reperimento, e apparentemente non c'è tutto l'armamentario esplicitamente ciarlatanesco e da quell'estetica carica di simboli egizi o cineserie tipiche del palcoscenico di Silvan. Lo stesso Silvan ogni tanto ferma il suo spettacolo e dice: adesso passiamo al numero di mentalismo, tutto diventa nero e lui inizia a leggere nel pensiero e apparentemente lì è altro, è una dimostrazione scientifica di dove può arrivare il cervello. È affascinante e inquietante al contempo per me che esista questo tipo di retorica, una retorica che è teatrale, che è illusionistica come la prima, ma che riesce a convincere il pubblico della sua verità. E la domanda che mi sono fatto è: qualcuno nella storia, qualcuna nella storia, ha mai adoperato queste retoriche, il profondo potere persuasivo di queste tecniche per guadagnare qualcosa di reale, per scardinare alcune delle gabbie in cui è destinata? La risposta è sì, bisogna solo mettersi a cercare, e la risposta è Incantagioni, questo viaggio attraverso sei personaggi che l'hanno fatto.
Sei personaggi straordinari, c'è una Sibilla di Torino che vende gli oracoli, c'è una cuoca necromante che inganna una corte europea con dei trucchi davvero basici ma allo stesso tempo mirabilanti, c'è una psiconauta, c'è appunto una ragazzina che fa parte di una industria familiare, di uno spettacolo in cui lei è bendata con questa benda dal funzionamento oscuro e riesce a leggere nonostante tutto, con un trucco che davvero quando lo vedi descritto era letteralmente appariscente, ma sta lì nel suo essere come l'elefante al centro della tavola. Tutti lo vedono, nessuno lo vede, tutti si compiacciono del meccanismo dello spettacolo. C'è una sonnambula che riesce a trasmettere con il pensiero e anche lì fa un viaggio attraverso l'Europa spostandosi di città in città per affermare la sua esistenza, scardinarsi anche dal modello che la vede sempre la donna, che è al centro di questo tipo di spettacoli, accompagnato dall'uomo, perché come se non fosse mai possibile la sua presenza sul palco, che in realtà è la presenza centrale, senza la controparte maschile. E c'è poi la mia preferita, che è una donna invisibile, una maestra dell'evasione anche quando è in prigionia e che inventa questo meccanismo di liberazione straordinario, che è l'evasione attraverso la fantasia di complotto e attraverso la fiction. Mariano fa un percorso straordinario, recupera le vite di sei donne dimenticate completamente, in cui era difficile anche andare a recuperare l'identità, stabilire chi fossero, dove fossero vissute, e lo fa con un esercizio che è forse il più complicato per un autore che si appropria delle storie degli altri, ha delle vie davanti a sé che può percorrere, e di solito la via più battuta, quella più mainstream, è quella dell'appropriazione totale. Io prendo queste persone, metto in scena la loro vita come se davvero l'avessi conosciuta, riempio anche dei vuoti di cui non è possibile che ci sia traccia, in qualche modo è quella parte in piccolo che trovate sempre nei biopic, che dice i personaggi a cui si ispira questa storia sono realmente avvenuti, ma gran parte dei dialoghi, dei personaggi di contorno sono stati, diciamo, inventati per ragioni drammatiche. In quelle ragioni drammatiche c'è poi l'appropriazione e la ricostruzione di vite, di storie, del significato di alcune esperienze. E Mariano riesce a farlo sempre mettendosi un passo indietro, che è una cosa che io ho apprezzato tantissimo, senza mai colonizzare la vita e l'esperienza di queste donne. Io ti chiederei proprio per quello, siccome hai saputo farlo senza diventare il master of il burattinaio, no, di queste vite straordinarie, di raccontarcele brevemente per chi non ha ancora letto il libro e di raccontarci soprattutto come sei entrato in contatto con queste donne e in qual è stato l'aggancio con cui ti hanno loro in qualche modo evocato all'interno del loro percorso.
A me interessava occuparmi di storie marginali e mi sono dato un criterio di selezione banale ma efficace, cioè se di questa storia si parla su Wikipedia vuol dire che non sono veramente storie dimenticate, quindi avete la garanzia che le sei storie che racconto di loro non c'è traccia su Wikipedia, perché sono davvero dimenticate, sono nomi che non si fanno ormai da più di un secolo e che improvvisamente tornano alla luce perché le rinominiamo. Commentavo con alcuni che non sono nemmeno maledette, almeno le persone maledette sono dette, loro non erano proprio più dette, non esisteva più nessuno che ne facesse il nome. E infatti apro con la storia della Sibilla moderna, il cui nome qual è? E il semplice chiederselo porta a galla uno dopo l'altro i vari nomi con cui si è nominata, ed è, risulta subito assurdo cercare quello vero, è quello che ti hanno segnato la nascita, è quello che hai scelto per te quando avevi 20 anni o 30 o 40, perché li hai scelti? E il semplice interrogarsi sulla sparizione di un nome e ritrovarne diversi fa sì che in qualche modo in trasparenza si individuino delle ragioni, uno cerca di indovinare perché costei ha quel nome o quell'altro. Facciamo il caso della Sibilla moderna, si trova il suo nome sulla Gazzetta Piemontese del 1852, che non è un giornale che vi trovate a sfogliare al bar, e qui dietro trovate nel riquadro che promette consulti di magnetismo, costei della Sibilla moderna, non c'è nome e cognome, lei si proponeva come sonnambula, perché all'epoca essere sonnambuli era un lavoro. Oggi essere sonnambuli vuol dire svegliarsi nel cuore della notte in cucina senza sapere come ci si è arrivate. All'epoca invece il sonnambulismo era un lavoro. Perché? Faccio questo breve excursus. Franz Anton Mesmer, un medico austriaco, aveva teorizzato l'esistenza di una sostanza chiamata magnetismo animale che emana dal corpo e può guarire le malattie. Utilizzando questa sostanza, uno dei suoi discepoli mette la persona che sta curando in uno stato mentale strano che non è il sonno e non è la veglia, è uno stato intermedio che viene subito chiamato sonnambulismo artificiale, perché quello naturale è quello che coglie noi per caso, quello artificiale invece è quello indotto dal magnetismo. Ma che cosa succede in questo stato? Le persone aprono il terzo occhio e apparentemente la scienza alla fine del Settecento ha l'illusione di poter accedere ai fenomeni paranormali e al sesto senso con una procedura scientifica. Immaginate l'eccitazione nel mondo scientifico, poiché le figure più plasmabili, più deboli sono le donne, tipicamente le sonnambule sono quasi tutte donne. A quel punto si crea questa diade magnetizzatore sonnambula, spesso questi magnetizzatori girano di città in città per curare le malattie e portano con sé una sonnambula che è un ecografo portatile umano, che semplicemente guardando nella pancia individua calcoli, tumori, eccetera. Per cui l'aspetto interessante di questa scena è che nel momento in cui è l'uomo a mettere la donna in quello stato c'è uno sbilanciamento di potere del maschio sulla donna, ma appena la donna entra in quello stato il suo potere di visione supera improvvisamente quello dell'uomo, che diventa il suo assistente, e quindi c'è un'inversione di poteri che è interessante. Io mi sono chiesto, ma vuoi vedere che qualcuna ne ha approfittato? Quindi per me questa è stata la scintilla. In che modo ne hanno approfittato? Come si raccontano queste storie? Ho delle buone maestre. Selene non lo dice, ma è uno dei personaggi del libro, nel capitolo 1 compare, ispirandomi il racconto della Sibilla moderna, perché la Sibilla moderna a un certo punto subisce un processo esattamente come Vanna Marchi oggi, e poiché è facilissimo parlare di Vanna Marchi in termini di biasimo, anche l'ultima serie su Netflix è abbastanza di quel tono, ha chiamato Selene, perché lei si è occupata tantissimo di cronaca e di tutta la misoginia che c'è dentro la cronaca, tutto il classismo, e i libri di Selene ve li consiglio perché sono degli esercizi pratici. Essendo una giornalista, questo ci racconta in che modo queste notizie vengono portate all'attenzione del pubblico pescando nei peggiori stereotipi e quindi suggerendo anche delle vie d'uscita, per cui io avevo bisogno dell'occhio di Selene per raccontare la Sibilla e quindi Selene compare proprio in carne e ossa nel libro e devo dire parte del mio sguardo è stato pesantemente aiutato dallo sguardo di Selene.
Quando noi abbiamo parlato mentre Mariano scriveva, la prima cosa che viene fuori è che queste donne sono invisibili e compaiono sporadicamente soltanto nella cronaca giudiziaria, perché il passo avanti, da un lato c'è l'elemento scientifico che è dato dalla presenza maschile, dall'altro c'è l'elemento naturalmente magnetico, che è quello della donna, ma quando la donna si mette in proprio, quando è la donna a essere soggetto attivo, c'è subito il sospetto dell'inganno, c'è subito il sospetto della truffa, di quella che è la natura femminile che da un lato appunto è più portata ad avere questo tipo di magnetismo di potere, dall'altro ha il suo potere di base, che è quello che loro chiamano la malizia, cioè la tendenza all'inganno, e quindi da la magia alla truffa il passo è brevissimo, e questo quando si sconfina nel territorio della truffa non c'è perdono, c'è anzi un accanimento incredibile. Noi abbiamo associato queste figure alla figura di Vanamarchi non a caso, perché Vanamarchi è indifendibile, ci piaceva partire da quello, cioè da una figura in cui se io la nomino e la metto alla vostra attenzione subito noi capiamo che si parla di truffe, di persone turlupinate. Però anche lì quella parabola di Vanamarchi è una parabola che in qualche modo ha molti aspetti in comune con quella di queste donne, perché c'è una donna che parte dalla provincia, che è da sola, che deve sbarcare il lunario, che si inventa un grandissimo business di cosmetica e diventa un personaggio popolarissimo, la televisione la trasforma, la trasfigura, le fa fare quel passo gigantesco che va dalle TV private alla TV nazionale. E a un certo punto, quando Vanamarchi comincia a veder crollare questo tipo di business e decide di tuffarsi a capofitto nel business dell'illusionismo alla Marchi e della magia, comincia a vendere, come dice Corrado Augias quando in televisione fa questo grandissimo processo mediatico a Vanamarchi, comincia a vendere illusioni e da lì nessuno le perdona più niente. Vanamarchi, che in realtà è andata ufficialmente a vendere illusioni perché l'hanno voluta anche la RAI per vendere, staccare i biglietti della Lotteria Italia, no? Per cui in qualche modo il suo ruolo di magica madrina del bel paese era stato anche certificato. A un certo punto, quando decide di farlo, non per la Lotteria Italia ma per se stessa, perpetrando ovviamente una truffa, ma come era una truffa quella dello show di pancia, perché anche lo show di pancia non aveva mai funzionato, anche lì si trattava di un trucco, no? Di una magia. Quando lei fa quel passo avanti, a un certo punto si trasforma nel nemico pubblico numero uno. Non a caso, quando sono gli uomini a truffare sotto ogni aspetto, si dice che sono mani della truffa, quando lo fanno le donne sono delle manti. E quindi secondo me questo è anche il passaggio più interessante, andare a vedere come la società non soltanto accetta queste donne soltanto in territori laterali appunto, ma quando poi quella loro lateralità, quella loro marginalità, loro decidono di sfruttarla, e allora il palcoscenico dove loro sono accettate comincia a crollare, comincia a venire meno. Vi leggo sempre una citazione dal libro di Mariano. Queste donne hanno dovuto elaborare strategie per fronteggiare un torto, ottenere un riscatto, forzare un confine. Il loro è un vero e proprio arsenale di trucchi. E qual è l'obiettivo di questo arsenale di trucchi? Non è soltanto, questo lo aggiungo io perché Mariano l'ha detto molto meglio, sbarcare il lunario, ammaliare il pubblico, fare uno spettacolo. Le loro sono tattiche per sopravvivere in un mondo ostile, armi affilate con pazienza e metodo, pratiche con cui allargare le sbarre di prigioni troppo anguste. Lui ha usato una definizione bellissima, ingegnere del reincanto. Ci vuoi dire in che senso sono un ingegnere del reincanto e quali sono le donne che secondo te oggi raccolgono l'identità di quelle che sono le protagoniste del tuo libro?
Associare un termine come l'ingegneria all'incanto è strano, ma è quello che nel mondo dell'illusionismo si fa sempre, perché i trucchi del mestiere sono spesso banali, sono elastici, sono corde nascoste opportunamente, specchi, vernici del colore dell'epidermide per nascondere pezzi aggiuntivi di corpi. L'idea però è di trascenderne la materialità, perché appaia solo la mente. Il mentalismo si presenta come appunto la smaterializzazione di tutto e l'imposizione del puro pensiero. E tutte queste le storie di costoro sono storie di personaggi completamente amorali, per cui non c'è minimamente una celebrazione di personaggi che io sposerei con avidità. Se probabilmente convivere con loro era complicato, e non a caso molte di loro si sono slegate dai vari legami familiari, ne hanno provate varie, sono donne molto libere. Ciascuna utilizzava dei mezzi e dei mezzucci che certe volte uno resta sbalordito a scoprire, e soprattutto se questo fosse un libro di fantasia l'editor me le avrebbe cassate, perché mi avrebbe detto questo non ha senso, non è un libro per ragazzi, è una cosa per adulti. Ma raccontando la realtà uno può essere più estremo di quanto potrebbe invece inventando, per cui scegliere di raccontare storie non inventate ti dà più libertà che non inventando da zero. Tra le eredi ovviamente avrei citato Vanna Marchi, e ci piace parlare di una persona indifendibile perché diverse di loro sono indifendibili. Hai citato La donna invisibile. I sei nomi dei capitoli, che sono le sei caratteristiche magiche delle sei protagoniste, sembrano l'elenco delle protagoniste, non so, di un gruppo di Avengers, perché ciascuna ha il suo potere. La donna invisibile arriva direttamente dai Fantastici 4. Ma l'ultima in particolare, per sfuggire a questo gioco di prestigio impazzito che l'ha completamente coinvolta per motivi per lei totalmente ignoti, perché un giorno si risveglia e si trova in manicomio ed è sparita agli occhi di tutti perché alla famiglia viene comunicato che è morta. Come ci si libera da un manicomio, luogo dove qualunque affermazione di sé viene classificata come follia? Lei diceva di essere una pianista, e oggi avrebbe potuto dire al direttore: vai su Google, metti il mio nome, salta fuori tutte le mie musiche, vedi che ero una normale. Il direttore mi ha risposto: Google non c'è ancora, mi dispiace, la cosa non si può fare. Io invece le ho trovate, perché se andate nella Biblioteca Nazionale di Francia online trovate i suoi spartiti, e si può ricostruire la musica, farla cantare. Io ho l'MP3 della canzone di Arsène Lerouille ricostruito oggi per restituire non soltanto un nome ma anche un volto e una voce. Se volete poi dopo magari sentiamo un pezzo della sua canzone come sigla conclusiva. Lei per fuggire utilizza un metodo che oggi ci farebbe impazzire, cioè lei usa una fake news. Lei riesce a coinvolgere due che passavano il tempo su Facebook a lanciare cacca contro la cabal, sembravano due seguaci di QAnon, che credevano in una fake news esattamente, una fantasia di complotto esattamente come QAnon, ma per esattamente intendo esattamente. I seguaci di QAnon credono che sotto Central Park ci sia un dedalo sotterraneo dove rapiscono i bambini, gli sottraggono il sangue, gli cambiano la faccia per farli passare poi da grandi come i cloni di Obama, di Hillary Clinton, eccetera. All'epoca sotto Orléans si diceva esistere un dedalo di cunicoli dove venivano rapiti i bambini, portati lì, gli si toglieva il sangue, gli si cambiava la faccia per riportare i Borboni al potere. E lei, quando sente che nell'ultimo dei manicomi che è stata Orléans di questo si parlava, dice: io entro lì e provo e la dico grossa. Se qui tutto quello che dico è follia, ne approfitto, non posso dirla abbastanza grossa,
non mi resta che la fiction.
E così fa, e così trova una chiave d'uscita, perché convince questi due di essere l'erede al trono, e questi iniziano a battersi per liberarla e dire: questo è il caso, avete letto Dumas, come il caso della maschera di ferro. Qui in questo manicomio viene ingiustamente tenuta una donna, e questa è la parte reale, cioè il nucleo di verità della questione è che davvero era lì ingiustamente. Il motivo per cui lo era non era quello, era una balla, ma era una balla che l'ha portata fuori. E dire oggi che una fake news, una fantasia di complotto è utile come chiave per scardinare una questione del genere, mi rendo conto che sia problematico, disturbante, e quindi un ambito su cui lavorare.
Andate subito a immergersi. Beh, in effetti è questo, è il pensiero magico, anche quando noi parliamo di Vanna Marchi. Per una Vanna Marchi c'era un paese dedito al pensiero magico totalmente, come l'Italia di allora, come è ancora oggi. Come si affronta il pensiero magico? Il pensiero magico è una cosa, noi siamo abituati a considerarlo una cosa negativa, una cosa di cui ti devi liberare, un orpello del passato, tu ti evolvi, lo superi, lo metti via. Così come nei riguardi delle fake news, delle fantasie di complotto, l'unico atteggiamento possibile è quello razionalistico del debunking, che abbiamo visto però non funziona. Così come la gente se lo tiene stretto il suo pensiero magico, gli vuole bene, e c'è un motivo per cui è legato a quel pensiero magico, allora forse c'è bisogno di cambiare prospettiva e di chiederci come lavora quel pensiero magico, come lo possiamo usare come chiave per leggere la realtà in maniera diversa e andare appunto a scardinare quello che è lo status quo, le strutture e le gabbie mentali che ci portiamo dietro. Quindi invece di buttarlo via, no, nell'acqua sporca, andiamo a ripescare, magari ci facciamo un filtro che apre la mente, possiamo andare a leggere quella che è la realtà. Ed è interessantissimo questo percorso in cui tu dici, così come uno dei pilastri, dei meccanismi della magia, è una volta che si tenta di fare debunking, di spostare l'oggetto, cioè nel momento in cui capisci come funziona il trucco e vai dicendo a tutti guardate che la Sibilla o la mentalista si è messa d'accordo con il suo partner e usano questo mezzuccio, tu subito cambi trucco e sostituisci quella magia con un'altra magia, un mistero con un mistero più grande, e così funzionano le fantasie di complotto. Quando tu le svegli, dici ah guarda che non funziona così, questa cosa non è reale, allora non mi frega niente. E vivono della contraddizione, semplicemente allora diranno, ah sì, questa cosa, questo mistero sembra risolto perché dietro c'è un mistero più grande, c'è una cabala più grande, c'è un insieme di meccanismi sotterranei che non è che sta solo sotto New York, che comprende tutto il globo e forse tutto l'universo e forse ci sono anche gli alieni e così via, no?
Nell'ultimo capitolo appunto in cui QAnon all'improvviso emerge in una storia di metà 800, io resto così colpito e mi trovo a maneggiare del materiale così radioattivo che mi siedo, sono a Orléans, mi siedo davanti a casa di Giovanna d'Arco e chiamo Booming 1, che in quei giorni sta scrivendo la Q di complotto, uscita quest'anno per Alegre, e ci confrontiamo perché io ho bisogno di un, anche un po' una guida per dire sono impazzito io o ho trovato davvero gli antenati di quello di cui ti stai occupando tu. E confrontandoci al telefono, l'ultima parte del capitolo 6 è un lungo dialogo filosofico in cui cerchiamo di contenere i miasmi di questa vicenda cercando di sintetizzarne il buono e il sacro, quello che va conservato. E in quei giorni Roberto Booming 1 stava scrivendo questo libro dove dice una cosa secondo me importantissima, dice che le fantasie di complotto, al di là del debunking, che è sempre utile perché è utile capire cosa distingue il vero dal falso, catturano però un bisogno di meraviglioso che noi critici e critiche non possiamo sottovalutare, per cui le nostre contronarrazioni devono essere altrettanto meravigliose. Allora l'idea di prendere un esercito di maghe, di persone dotate di superpoteri, di donne che hanno utilizzato questi poteri nei modi più assurdi e grotteschi, impiegare il grottesco come strumento per raccontare, per in qualche modo condividere degli strumenti critici, è stata una sfida che mi ha tenuto attaccato a queste storie a lungo. Credo mi terrà ancora per un po', perché abbiamo in mente di costruirci un podcast su queste pagine che sono già un po' con quella struttura, perché io raggiungo i luoghi, mi trovo davanti a, per esempio, vi ho fatto vedere prima la Gazzetta Piemontese, sotto l'annuncio di dove si esibiva, dove riceveva i clienti la Sibilla Moderna, c'è l'indirizzo, quindi io l'ho raggiunto e c'era un busto sulla facciata di Gramsci, e scopro che lì Gramsci aveva scritto la sua rivista dedicata al futuro nello stesso appartamento dove lei vedeva il futuro 80 anni prima, e mi sono detto evidentemente quello è un luogo dove c'è un Aleph borghesiano scoperto dalla Sibilla, riciclato da Gramsci a posteriori. E che cosa c'ha scritto Gramsci lì? Vai a recuperare le pagine che Gramsci ha scritto da lì, perché da quell'Aleph torinese qualcosa doveva vederci di straordinario. Lì ha scritto odio gli indifferenti, lì ha scritto una roba che per me matematico risuona potente, e cioè noi possiamo arrivare in vari modi alla rivoluzione. Alcuni dicono che bisogna convincere lui e poi lei e poi lui e poi lei uno alla volta, ma ci vuole troppo tempo. C'è un altro metodo, che è quello di usare la passione, il fuoco, l'epica, perché uno sia uguale a un milione, quindi andare al di là della matematica e far sì che le equazioni vengano scardinate dall'epica, dalla passione, dall'irrazionalità. Ergo questo non è un libro di debunking, nonostante io da illusionista quando leggo queste vicende vedo il trucco e lo racconto in modo sommesso, non mi interessa usarlo come randello, come invece tante fanno dicendo ah sono pure donne quindi possiamo andarci anche giù più pesanti. Io cerco di raccontare il trucco incantato dalle sue estetica, incantato per esempio da questo meccanismo a cui facevi cenno, che ogni volta che il giornale rivelava il trucco della sonnambula, lei la sera dopo arrivava col giornale dicendo dicono che faccio così, e quella sera cambiava trucco ed elaborava un trucco più sofisticato, che era veramente un'azione di ribellione al dato, cioè i giornali dicevano tu stai lì e ogni volta ti confiniamo perché tu sei lì dentro, e lei si faceva sempre trovare altrove, e questo tipo di attività forse solo un illusionista lo poteva vedere, ed è stato un po' il mio contributo, raccontarla da dietro le quinte per farla apprezzare e chiedersi come, in che modo mi riguarda, come faccio io a essere altrove rispetto a dove mi vogliono ogni volta.
Qual è l'importanza del tuo punto di vista e dello sguardo? Se fosse stato un libro di debunking, questo libro si sarebbe fermato di fronte alla domanda: ma allora, hanno davvero dei superpoteri o mentono? Sono delle grandissime sante, dei personaggi al di fuori della realtà o sono soltanto delle imbroglione? Uno dei dati più interessanti che poi fa vedere come queste storie sono, raccontano l'oggi, sono completamente moderne, è appunto anche il rapporto che c'è tra queste donne e il sistema dei media. Quei giornali che vengono lì a sbandierare il trucco che è stato utilizzato, che vogliono inchiodare queste donne alla dicotomia vero o falso, sei magico, sei imbroglione, dici la verità o dici una bugia, sei nella realtà o ti pone al di fuori, poi sono quegli stessi giornali che condannano nelle pagine della Nera, della Giudiziaria con grande pompa tutti i maghi, gli imbroglioni, e poi vivono di linguaggio e di pensiero magico tutti i giorni, perché sono i giornalisti allora come oggi che mettono in mezzo i medium quando ci sono le inchieste, che parlano di piste esoteriche completamente inventate e campate in aria. E la cronaca nera, che è quella che appunto dice di voler fare la crociata più feroce nei confronti della magia, è quella che va all'abbraccio, un abbraccio proprio appassionato, senza riserve, svergognatissimo. E quindi è logico che questo tipo di contraddizione, che non è una contraddizione, se non sei in un punto di vista come il tuo, non è raccontabile, non si pone, non si apre, non sboccia. E mi ha colpito tantissimo la scena in cui tu descrivi la piccola lettrice nel buio, no? Cioè questa bambina che ha come il centro del suo spettacolo, c'è lei che ha una benda sugli occhi e riesce comunque a leggere. E tutti si chiedono come faccia questa bambina a leggere, no? E si interrogano sul funzionamento della maschera, su come lei riesca a vedere. E Mariano ci fa capire benissimo quali sono i possibili trucchi che vengono messi in campo, ma ci dice anche che la cosa più interessante è proprio la capacità alla quale questa esperienza allude, la capacità di confronti di una realtà alla luce, di chiudersi al buio, di fare un passo indietro, di avere una prospettiva che è minimale, no? Come un forellino, ti fa vedere come se avessi in mente anche una forma patologica, no? Di tipo di retinite, cioè tu vedi attraverso un minuscolo buco e da lì che cosa vedi? Che tipo di scenario riesci a modificare? E soprattutto se sei una bambina in un mondo di adulti, fai quello che fa una bambina, cioè tu i grandi li sbirci, li vedi attraverso una prospettiva che è ridotta, che amplifica tutto quello che c'è fuori. E già solo il riconoscimento di questo cambio di prospettiva è un salto straordinario rispetto all'approccio che avrebbe il giornalista di dire: ma andiamo a capire se questa bambina imbrogliava oppure no, che è la domanda meno interessante di tutte quante. E così come è nei coni d'ombra di tutte queste storie che succedono o non succedono le cose più interessanti nelle vite di queste donne. Se tu fossi stato un biopic normale, saresti andato alla caccia di anche fattacci, no? Di elementi grotteschi, anche tutta la vita sentimentale di queste donne, che tu lasci sempre un po' defilata. In un altro libro sarebbe stata forse il nucleo per far capire l'importanza della ribellione, che invece non è lì, è anche lì nelle relazioni personali, ma non solo.
Visto che hai iniziato con un esercizio, ve ne sottoponiamo un altro, così diventa davvero un incontro interattivo. Vi cito uno dei titoli apparsi sull'Eco di Parigi nel 1850. Si annuncia la scoperta del telegrafo senza fili, ma siamo a diversi anni prima della nascita delle onde radio. I telegrafi funzionano ancora tramite i fili ed è una forma di telegrafia che sfrutta le lumache, la telegrafia escargotica, che funzionava così: si prendevano, questo tizio fa una conferenza stampa in cui si presenta con due ruote, con 21 lumache da una parte e 21 dall'altra, ognuna collegata a una lettera, spiega che ha preso prima di iniziare le due lumache, le ha fatte copulare, poi le ha separate e ha scoperto che dopo aver avuto questo incontro,
l'energia,
sono scambiate un fluido magnetico forse, accarezzando il dorso dell'una, l'altra all'istante rizza le antenne. E allora gli viene l'idea di far accoppiare 21 coppie di lumache, di segnare una lettera sul dorso a ciascuna lumaca, di installarle su due bussole, le chiama lui, sono due cerchi di legno con 21 alloggiamenti, e di spedirne una negli Stati Uniti, in modo da poter comunicare da Parigi agli Stati Uniti accarezzando una alla volta le lumache. Per cui se uno vuole mandare un SMS, accarezza, e di là, bisogna solo mettersi d'accordo sull'ora, si può far viaggiare i messaggi avanti e indietro. Lui fa la dimostrazione in una sala come questa, manda la parola gymnase, che è la prima parola che verrà mandata quindi nella storia delle comunicazioni senza fili, la parola arriva e quindi i giornalisti dedicano titoloni a otto colonne, finanziano il brevetto di questa cosa pazzesca, perché poi lui dice: nel momento in cui alleveremo lumache abbastanza piccole potremmo fare gli orologi. Non fa così, fa così, perché erano orologi da taschino, però immaginate
la smart orologi,
cioè, è lo smartwatch in pratica per mandare gli sms uno a uno. Io personalmente avrei inventato internet facendo le piccole orge tra 3-4 per creare delle mini reti, però l'idea era già tutta in nuce qui. Che cosa si fa in queste situazioni quando si hanno i soldi? Cioè, si scappa col denaro, perché era una truffa, naturalmente. Io dico naturalmente, ma la prima volta che me l'hanno raccontata e l'ho letta, poteva anche starci, cioè poteva essere una roba, non l'ho mai sentita, ma non lo sapevo, interessante, invece era una truffa, ve lo assicuro. Non dovete vergognarvi se ci avete creduto, perché oggi quando Carlo Rovelli vi parla di entanglement quantistico, vi sta dicendo la stessa cosa, e noi, persone del 2022, dobbiamo crederci, perché ce lo dice la scienza. I moderni computer quantistici si basano su un entanglement, e l'entanglement consiste nel prendere due elettroni per fare l'amore, separarli, poiché i due mantengono lo stesso spin angolare, ruotandone uno, l'altro ruota nello stesso identico modo, e si possono mandare segnali a una velocità pari a quella della luce, e quindi la comunicazione diventa velocissima, e i moderni computer quantistici funzionano a quella velocità. Ve la racconto perché, se chiedete ai vostri figli, vi diranno: ma sì, io lo conosco questo oggetto, è un lumacofono. Il lumacofono è un personaggio della serie One Piece, una serie di anime giapponesi, il cui collegamento con la storia appunto della Francia del 1800 è andata completamente perduta. Queste sono lumache con cui telefonarsi, e nessuno, penso, degli spettatori di questa serie sa che l'origine è nel 1800. E ve la racconto perché a un certo punto, appunto, sparito questo tizio da Parigi, tutti restano con il pensiero: ma vogliamo vederla, fateci, dove è finito? Mentre la notizia occupa tante colonne e i giornali sono prontissimi a diventare il pensiero magico, la smentita non arriva, perché cosa smentisci? Che semplicemente non c'è più il tizio, dove è andato? Si era solo allontanato? A quel punto la nostra sonnambula, Prudence Bernard, dice al marito: scusa caro, che tra di noi ci sia uno scambio di fluidi magnetici quotidiano, insomma, siamo sposati di pubblico dominio, c'è un po' questo erotismo di base su cui possiamo giocare. Tutte le sere noi presentiamo al pubblico un numero di telepatia e raccontiamo che usiamo la telepatia scargotica, e quindi appaiono sui poster dello spettacolo di Prudence Bernard, che riesce per l'ennesima volta a reinventarsi e a raggiungere la stampa: venite qui sotto il passaggio Jouffroy di Parigi, vedrete la telepatia scargotica in azione tra me e mio marito. Lui si presenta con due antenne fatte con due piume, che oggi sono incomprensibili per chi non conosce questa storia, perché ci si chiede perché un uomo dovrebbe travestirsi da lumaca, e loro presentavano la telepatia scargotica. Quanto è moderna questa cosa? Se oggi andate a vedere uno spettacolo di Alexander, il mentalista di Torino, lui fa uno spettacolo sulla meccanica quantistica, e a un certo punto fa scegliere una carta a una persona del pubblico e dice: conosce signora l'entanglement quantistico? Racconta la vicenda degli elettroni, dice: adesso mi concentrerò sugli elettroni della sua mente, che si metteranno in connessione con i miei. Sta pensando al 3 di cuori, è vero? E parte del pubblico, poiché lui si è collocato sulla giusta soglia tra la scienza e l'ignoto e il mistero, metà del pubblico esce dicendo: ho assistito a un fenomeno di entanglement, non sapevo che potesse funzionare anche tra una mente e l'altra. Quindi questo funzionava all'epoca di Prudence, 1850, questo funziona oggi con Alexander. Ovviamente la domanda che mi faccio è: fra 100 anni dove sarà arrivata la scienza per cui quel fenomeno sarà sufficientemente misterioso ma credibile per poterne fare una narrativa teatrale? E mi provo a fare un'ipotesi, così fra 100 anni vi ascolterete l'audio di questa cosa e lo potrete verificare, però magari siete fuori alla già vecchia. Oggi si parla di microtecnologie, nanotecnologie. Immaginate dei microdroni di dimensioni submolecolari, che però con cui si potrà entrare nel sangue e andare a curare dall'interno le malattie. Forse il mentalista del 2000 dirà: signora, in mano il 3 di cuori, io ho saturato questa stanza di microdroni invisibili che mi porteranno all'orecchio, ha scelto il 3 di cuori, applauso. Questo sarà forse il mentalismo di domani, non lo so, ma è solo per darvi l'impressione di quanto sia efficace e inquietante la retorica del mentalismo, che prende una skin e la applica a un vecchio trucco, perché il trucco della telepatia risale al 500, e cambiando la skin sembra nuovo il telefonino. La skin di oggi è l'entanglement, la skin di domani forse sarà la nanotecnologia. La grandezza di questo personaggio è stata quella di inventarsi di truccare il marito con le antenne, perché era poi lui la persona ridicola in scena. Come i giapponesi sono venuti a conoscenza di questa cosa? Non lo so, potrebbero magari facendo ricerca su Lupin, visto che hanno dovuto scartabellare nei giornali parigini dell'epoca, magari sono imbattuti in sta roba e l'ha tirata dentro.
Non dormirò finché non l'avrò scoperto. Anche io le lumache non le guarderò mai più con gli stessi occhi. Anche questa cosa dell'erotismo lumachesco e scargotico. Ed è un esempio, appunto, questa storia si poteva risolvere, ah, guardate che trucco barbaro, sciocco, antiquato, e invece abbiamo creato un mondo. No. Parafraso una citazione che è nel libro e che la scienza non ha bisogno del mentalismo, il mentalismo non ha bisogno della scienza, noi abbiamo bisogno di scienza e di mentalismo che insieme facciano delle orge scargotiche terribili e meravigliose e ci facciano conoscere dei mondi che sono sconosciuti. E se volete conoscere dei mondi sconosciuti, delle vite sconosciute, Incantagioni è il libro che io vi consiglio davvero, e soprattutto vi consiglio di mettere in pratica quelli che sono gli approcci di Mariano, le modalità, ok? Banalmente potrei dire che ci sono degli insegnamenti da dare da questo libro, ma credo che sia proprio il mettersi all'altezza del tuo punto di vista, l'esperienza più significativa che si ha da questa lettura, e poi applicare un punto di vista al nostro rapporto con la realtà e il nostro rapporto con la complessità, che poi forse è il tema centrale anche del libro. Quando noi parliamo di non c'è il binarismo, di cosa stiamo parlando? Abbiamo bisogno dei generi, della separazione dei ruoli, abbiamo bisogno di interrogarci se una cosa è vera o falsa, sì, ma di fronte a un'esperienza come quella di queste donne abbiamo bisogno di farci domande come del tipo: erano innocenti oppure non lo erano? Oppure possiamo bypassare, saltare tutto e metterci, fare un grande scivolone sulla bava di lumache e arrivare chissà dove.
Certo, il binarismo più tipico io lo prendo dal mondo del wrestling, quello tra Mark e Smart. Nel mondo del wrestling, chi segue gli incontri di lotta a corpo aperto, la comunità si divide negli smart, che sono gli intelligenti, quelli che sanno perfettamente che dietro c'è uno script, gli odi,
è tutto
una messa in scena, i colpi non sono veri, eccetera. E i Mark invece che credono a tutto, per cui si immedesimano, sentono i colpi, reagiscono magari con rabbia a quel dissing tra i due. Mark si chiamano così perché nelle fiere chi cascava qualche scommessa di quelli in cui si perde sempre veniva segretamente marchiato con un gessetto sulla spalla, quindi aveva il marchio, e dalle altre stand lo vedevano, vieni a giocare anche qui, insomma era un po' il pollo della situazione. Sempre nel mondo del wrestling è nata questa categoria filosofica, secondo me altissima, che è quella dello smark, che è forse quello che è la postura che potremmo coltivare tutte e tutti, che è quella che ci viene naturale quando piangiamo e vediamo DiCaprio andare a fondo sotto il Titanic. Come facciamo a piangere che sappiamo che è in una piscina raffreddata? Eppure il film ci ha preso così tanto che siamo riuscite, ci siamo concessi la possibilità di piangere senza vergognarci, di crederci senza però cedere alle nostre categorie critiche. Per cui è utilissimo essere smart quando si va a comprare un'auto usata, è utilissimo essere Mark al cinema. Essere smart non è facile, bisogna alimentarsi con testi, con serie TV, con materiali che aiutino la nostra smarchitudine per proteggere quel giusto livello di ingenuità che ci consente di emozionarci e al contempo non perderci completamente in queste narrazioni, cadendoci dentro come chi segue le fantasie di complotto in maniera critica. Per cui forse l'augurio è quello di scardinare quel binarismo coltivando quella via di mezzo, che però appunto è un equilibrio instabile come in cima alla collina, in cui si può tendere a cadere di qualità.
È importante non essere messi in una categoria anche perché ci rende prevedibili. Prima di chiudere ritorno un attimo al vanamarchismo, no? Nel meccanismo, poi mi sa che dobbiamo, siamo arrivati. Nel meccanismo truffaldino di Vanamarchi la tendenza a essere appunto smart era già messa all'interno del gioco. Come funzionava l'inganno? Tu compravi dei numeri fortunati, no? Ti mandavano a casa questa specie di babbarello, direbbero al sud, questo ammenicolo magico, e all'interno di questo pacchetto che ti mandavano c'era semplicemente una bustina con del sale, okay? Una soluzione pensata per le caratteristiche di base della chimica per essere una soluzione satura, cioè tu dovevi prendere questo sale, metterlo nell'acqua, chiuderlo dentro un armadio per un tot giorni, poi questa soluzione magica si sarebbe creata. E ovviamente, essendo una soluzione pensata per essere satura, questo scioglimento del sale non avveniva, ok? Che succede? Cosa fa lo smart di fronte a questo avvenimento? E cosa fa lo smart, no? Allora, io una persona magari ha ancora con un po' di fiducia nel mondo anche di ingenuità, dice vabbè, è andata così, no? La magia non ha funzionato. Sono un po' smart, dico io sono davvero sfortunato, questa pozione non è fatta per me. Chi si rinchiude nella posizione invece di smart dice attenzione, però qua c'è qualcosa che non va, c'è una truffa. Allora prende il suo telefono, chiama Vanna Marchi e dice signora Marchi, ma qua mi avete imbrogliato, qua non si scioglie niente. E di là, silenzio. Signora, non si è sciolto il sale? Non si è sciolto il sale? Signora mia, se non si è sciolto il sale è segno bruttissimo. E da lì, era lì, in quel momento lì in cui tu pensavi, no, di andare lì a essere fiero della tua razionalità, avere vendetta di quello che ti avevano fatto, che scattava il vero inganno ed entravi in un tunnel di sedute costosissime, di pratiche magiche che dovevano essere fatte per levarti il malocchio, per far sì che questo maleficio che era appunto provato dalla mancata scioglimento del sale gravava su di te, con tutti i milioni di truffe e cose via. Però mi ha fatto sempre impressione questo, che in realtà il vero gancio era proprio quando tu cercavi di mettere in campo un approccio soltanto da un binario, allora lì era lì che ti mettevano il marchio. Non tanto nell'aver comprato come un ingenotto qualsiasi, come poi può succedere a tutti noi, no? Il giorno in cui siamo in vena di essere un po' fiduciosi nella magia, no? E magari leggi l'oroscopo, compri il biglietto fortunato, metti in campo i tuoi rituali. Invece venivi inchiodato proprio quando cercavi in qualche modo di rinchiuderti solo in un binario.
Mi fa venire in mente un'altra riflessione sempre sul binarismo che mi è venuta guardando la serie di Vanna Marchi, che in tutti i casi vi consigliamo, perché è interessante. Lei ha qua più di, credo, metà del minutaggio di discorso diretto, perché sì, viene incaricato di parlare di sé, quindi sicuramente non è una donna invisibile in questa serie, cioè ha diritto di parola. E c'è un momento in cui, semplicemente con un recupero di un video d'epoca, si vede lei che vuole vendere questa alga scioglipancia e si rivolge in camera guardando le spettatrici urlando lardose, grassone, che è di una violenza grassofobica pazzesca, che ovviamente fa appello alla nostra grassofobia interiorizzata, per cui noi non dobbiamo sentirci bene e correre a comprare quelle robe lì per rimediare a un orrore di natura. E funziona perfettamente, perché la società questo ha fatto, lei fa leva su un sentimento socialmente.
Però attenzione, in tutto questo c'è anche un'ambivalenza, perché è vero che Vanna Marchi guarda in camera e gli grida bruttazze, grassone, però Vanna Marchi è la prima che porta nella televisione privata italiana la sessualità delle casalinghe, la sessualità delle bruttazze, delle lardose, e l'accetta e ne parla, la mette in campo in una maniera manipolatoria, predatoria, violenta, però è una cosa che non si era mai vista. Perciò anche lì noi possiamo dire vabbè, era un'imbrogliona e via, a dimenticarci di lei, oppure ci possiamo tuffare in questo mondo parallelo della Marchi e scoprire che lei nel suo modo allucinatorio, truffaldino, comunque in realtà un po' di porte che erano chiuse a chiave le aveva scardinate.
Io citavo queste urla per rivolgerle in positivo, perché quello che la serie non fa, e che secondo me sarebbe stato coraggioso fare, è che a un certo punto della serie noi ci sentiamo i buoni e le buone, i buoni per usare la categoria di Luca Rastello, perché quando entra in campo Striscia la Notizia, sono i buoni che vanno, prendono e riescono a metterla al gabbio. E noi ovviamente, siamo dalla parte di Striscia, applaudiamo, perché quel modo di rivolgersi al pubblico è orrendo. Io avrei trovato più coraggioso e interessante una serie che facesse notare che questo urlo di lardose, grassone, Striscia lo fa da sempre con le veline, ci urla come deve essere il corpo femminile, ci urla come ciascuna casalinga deve diventare per essere accettabile, quello viene premiato. È una serie che avesse mostrato la totale continuità tra i due discorsi, solo che uno utilizza un linguaggio così aggressivo e violento che è facilissimo indicarlo e condannarlo, e Striscia invece, che passa per i buoni e fa lo stesso discorso, noi l'abbracciamo in modo ingenuo. Ecco, secondo me mettere a galla che questo binarismo anche qui è consolatorio, ma può essere aggredito da una critica intelligente, fa sì che forse Vanna Marchi diventa più simpatica, e Striscia invece, che non ha mai smesso di urtarci lardose, forse sarebbe più interessante, perché è quell'invisibile che invece passa sotto traccia, mentre Vanna Marchi è troppo facile da colpire.
Allora, noi stiamo per finire il nostro tempo, volevo sapere se c'erano delle domande, perché poi questo è anche il mio ruolo e quindi abbiamo 5 minuti, se c'è qualcuno che vuole fare, se non vi abbiamo stesi completamente fino a qui. Vai.
Ah sì, grazie. Una domanda un po' sulla ricerca, perché da quanto ho capito erano nomi che si erano dati da tutto. E immagino che riscoprirli anche loro due nella ricerca delle loro storie sia stato anche possibile, interessante, ma la mia curiosità riguarda un po' magari le coincidenze che hanno portato alla riscoperta di questi nomi, queste sei donne. Se c'è stata qualche coincidenza, qualche evento che ha portato a conoscere una persona in particolare, oppure è stato anche suggerito, insomma, qualcosa dietro la ricerca.
Una roba che non è ovvia è che nel macinare annate e annate di riviste anche locali di tutto il mondo, Google ha messo a disposizione a distanza di pochi click, e chissà per quanto resterà gratis, perché loro per adesso l'hanno fatto dicendo che in tutti i casi saltiamo questo paragrafo, questo capitolo che dice altro, che tu per esempio per trovare gli annunci di quegli spettacoli devi passare in rassegna tutta la... i giornali di provincia della Francia, cercando di indovinare da lì qual era la città dove più probabilmente si sarebbe spostata, e nel far correre l'occhio lungo la pagina ci si imbatte in micro notizie che non vorresti incontrare, ma che serendipicamente, quando entri in quella modalità che più è grottesco quello che ti sta raccontando, più lì c'è qualcosa che una volta che ci entri... Io sono finito così nella storia delle lumache, e scoprire poi che si collegava una di queste personaggi mi ha fatto poi ricostruire la sua storia, che era infinitamente più interessante del singolo aspetto delle lumache. E se tu vai a cercare sui libri invece esistenti, tutti i libri sono dedicati al marito, e c'è un piccolo paragrafo sulla moglie di cui si dice che era brutta. Questo è tutto quello che si dice di Prudence Bernard. Quindi quello che è venuto fuori è anche una specie di revenge book, immagina Kill Bill, in cui donne che sono state rimosse invece hanno un'occasione per vendicarsi, e la serendipità ha avuto un ruolo enorme, e il dover passare la segna dei giornali semplicemente per cercare una cosa. Se tu sai che nel tragitto dell'occhio, l'occhio passerà anche su robe che sembrano irrilevanti, ma non lo sono, perché potrebbero portarti a scoprire altri personaggi, ci sono dei ponti che mi hanno portato da una all'altra, e così facendo uno deve solo decidere dove fermarsi, perché si moltiplicano così tanto in modo polipesco le storie che diventa veramente eccitante. Hai l'impressione, scrivendo libri del genere, che finché campi ne avrai da raccontare in questo filone, e sarà solo la noia a fermarti. Il web in questo ha spalancato delle possibilità che i nostri nonni non avevano, e quindi viviamo in un'epoca molto eccitante da questo punto di vista, perché è un libro pandemico, è un libro in cui le gabbie da rompere le sentivamo tutte addosso, e da casa mia ho potuto visitare un sacco di luoghi senza muovermi di casa. Poi quando appunto hanno aperto i cancelli li ho potuti raggiungere di persona, è stato fantastico, perché arrivi in un luogo e sai già che vai a cercare la casa o a dove, e trovi Gramsci e ti dici come mai, e crei questo ponte e capisci che c'è un legame, ma non è che era preesistente, c'era perché ce lo vedi e perché lo racconti, e questo ti dà un potere come narratore e narratrice che insomma,
se fosse una puntata del 1899 ci sarebbe una lumachina, no? Dappertutto, no? C'è un'altra domanda?
Perfetto.
Anche questa era una richiesta che accetteremo di buon grado. Grazie.
Grazie.